Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Esiste un luogo di tormento chiamato fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questo luogo di tormento è chiamato anche Geenna, fuoco inestinguibile, ed anche stagno ardente di fuoco e di zolfo. La scrittura ne attesta l'esistenza, quindi noi ci crediamo. Esortiamo coloro che eventualmente non credono all'esistenza di questo luogo di tormento a ravvedersi, a credere che esiste, perché sappiamo bene che in mezzo alle chiese sono state introdotte svariate eresie distruttive, e una di queste afferma che non esiste alcun fuoco eterno, ma il fuoco eterno esiste. È come se esiste. E in questo luogo viene il giorno in cui saranno gettati coloro che meritano di essere gettati in questo luogo. E la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, ci dice chi sono coloro che vi saranno gettati dentro. Tenete presente che costoro saranno gettati nel fuoco eterno nel giorno in cui risusciteranno e compariranno davanti al trono di Dio e là saranno giudicati secondo le loro opere. E appunto, dopo il giudizio, tutti costoro, di cui adesso vi leggerò la lista, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Infatti, nell'Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, leggiamo quanto segue, a partire dal versetto 5. E colui che siede sul trono disse: ecco, io fo ogni cosa nuova. Ed aggiunse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse: è compiuto, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Dunque queste parole sono fedeli e veraci, perché procedono dalla bocca di colui che è il fedele, è il verace. È impossibile, infatti, che Dio abbia mentito, perché Dio non mente. Dio dice la verità. Ecco perché noi affermiamo con ogni franchezza: sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Dunque, noi crediamo fermamente in queste parole perché sono state proferite da Dio. Che ne dicano i massoni, che ne dicano tutti coloro che avversano la verità, sappiate, fratelli nel Signore, che queste parole sono fedeli e veraci e noi le difendiamo dagli attacchi di questi bugiardi che sono un esercito. Ormai lo abbiamo compreso, lo abbiamo verificato, c'è un esercito di bugiardi in mezzo alle chiese che appunto si presentano come cristiani ma non hanno niente di cristiano, hanno solo il nome di cristiano. Nei fatti sono degli increduli, non credono a Dio e non credendo a Dio lo fanno bugiardo. Pensate un po' voi costoro che cosa compiono, quale opera malvagia compiono. Costoro fanno Dio bugiardo. È una vergogna, è uno scandalo, è qualcosa di abominevole quello di cui siamo testimoni in questa generazione. Chiese intere, denominazioni intere che oramai hanno rigettato le fedeli parole e veraci parole del Signore Iddio, l'Iddio vivente, colui che ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili. Dunque, Dio ha detto che quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. E in questo luogo vi ricordo, naturalmente superfluo che vi dica che c'è un vero fuoco e un vero zolfo, qui non c'è niente di allegorico, È tutto reale. Badate bene, qui non c'è nessun niente da interpretare, niente che sia un simbolo. Perché voi sapete che qui allegorizzano tutto nelle chiese, tutto allegorizzano ormai. Ormai allegorizzano tutto, tutto quello che praticamente è da prendere alla lettera, questi scellerati lo allegorizzano, lo rendono praticamente un simbolo, così che appunto poi le persone che si lasciano ingannare non credono alla letteralità della parola di Dio. Ma sappiate che qui bisogna prendere le cose alla lettera, al bando le ciance di questi bugiardi. Allora vi stavo dicendo che lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, appunto perché il fuoco eterno durerà per l'eternità. Per l'eternità. Sicuramente vi è capitato di vedere qualche fuoco sulla faccia della terra, scoppiare qualche incendio, ma come lo avete visto naturalmente ardere, quell'incendio l'avete visto poi anche magari spento, perché generalmente poi gli incendi vengono spenti, magari alcuni in breve tempo, alcuni dopo molto tempo, però comunque sì, questi incendi vengono spenti. Ebbene, sappiate questo, che il fuoco dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, il fuoco della Genna non potrà giammai essere spento. Infatti è un fuoco inestinguibile, inestinguibile. Ricordatevi queste parole, che non si spegnerà mai. E coloro che vi saranno gettati saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, per cui per sempre. Quindi non è previsto, non è prestabilito alcun annientamento dei malvagi. No, no, fratelli del Signore, l'annichilimento dei malvagi è una dottrina falsa. È una dottrina inventata dagli uomini che contrasta la verità. La scrittura parla chiaramente di tormento eterno per coloro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E vi ricordo appunto che ci sarà il diavolo a essere gettato là, ci saranno i suoi angeli e poi sappiamo bene che ci sarà gettato la bestia, il falso profeta. Ora, queste cose è bene che voi le teniate a mente, perché questo luogo di tormento esiste, non è un luogo che si è inventato la Chiesa per spaventare gli uomini, no, no, questo luogo esiste, questo luogo esiste. E la scrittura ci dice chi sono coloro che vi saranno gettati per esservi tormentati nei secoli dei secoli. Questa è una cosa seria, molto seria. È una cosa importante, molto importante. Dunque, gli increduli, ecco, gli increduli, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, gli increduli. Quindi, chi sono gli increduli? Gli increduli sono coloro che non hanno creduto nell'Evangelo. Ecco perché Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse: chi non avrà creduto sarà condannato. Gesù non ha detto che chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso. Perché il Signore è buono, non può vedere le sue creature condannate, non può condannare nessuno perché è buono. No. Gesù ha detto queste parole ai suoi apostoli: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, ad ogni creatura. Ricordatevele queste parole, fratelli e sorelle, tenetevele impresse, allora. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Allora, queste sono parole di Gesù, il Figlio di Dio. Quindi sono parole di Dio, parole che l'Iddio e Padre suo gli ordinò di dire. Egli infatti ci riferì quello che il Padre gli aveva detto, ordinato di dire. E dunque, vedete come la Scrittura conferma la Scrittura. So bene che questo argomento, questa parte del Consiglio di Dio, non viene assolutamente predicata, insegnata assolutamente come se non esistesse. Ed è molto grave questo, naturalmente, ma d'altronde chi crede parla, chi non crede non parla. È molto semplice il discorso. Costoro non credono a Dio, ve lo ripeto, non credono a Dio. Se credessero a Dio, parlerebbero di quello che Dio ha detto. Io ho creduto, perciò ho parlato. Ecco perché vi parlo del fuoco eterno, perché io credo nell'esistenza del fuoco eterno. Ecco perché vi dico che gli increduli saranno gettati nel fuoco eterno, perché io credo a quello che dice Dio. Ma molti non ci credono, hanno una fede finta. Dicono di credere, ma in realtà non credono a quello che Dio dice, a quello che leggono, a quello che sanno che è scritto nella Bibbia. Non ci credono. Voi potete stare dalla mattina alla sera con costoro, con questi cosiddetti pastori, teologi, evangelici, pentecostali. Voi potete stare dalla mattina alla sera, potete leggergli tutti i versetti della Bibbia che veramente Dio vi mette in cuore di dirgli. Sappiate che costoro non ci credono, non ci credono. Infatti non ne parlano, non ne parlano. Ma a noi non interessa niente, fratelli del Signore. A me personalmente non interessa niente del giudizio che costoro lanciano, perché costoro giudicano, e come se giudicano sono degli ipocriti quando dicono che non bisogna giudicare, perché loro sono i primi che giudicano. E chi giudicano? Giudicano a noi, naturalmente. Certo, e ci mancherebbe altro. E chi vanno a giudicare costoro? Non è che vanno a giudicare quelli che insegnano eresie, quelli che fanno gli scandali, quelli che rubano nelle chiese, quelli che hanno l'amante. No, 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 quelli non li giudicano. No, 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 quelli non li giudicano. Quelli non vanno giudicati. I pedofili, gli adulteri, i fornicatori, gli omosessuali, i ladri, i bugiardi, i mondani, quelli che amano il mondo, che si vanno a divertire. No, quelli non vanno giudicati, sono delle care anime, delle carissime anime. Invece chi è che va giudicato? Cosa voglio dire naturalmente, chi va giudicato? Giudicato ingiustamente naturalmente, no? Perché costoro dovrebbero essere giudicati giustamente, costoro che si comportano in questa maniera iniqua. No, ma loro tacciono e li giudicano naturalmente come? Li giudicano ingiustamente. Perché? Perché dicono che sono delle care anime, che amano il Signore. Sì, sì, pure i pedofili amano il Signore, ma ci mancherebbe altro. Vuoi che un pedofilo non ama il Signore? Ma per costoro amano il Signore. Tutti amano il Signore. Pure i mafiosi, i camorristi, gli andranghetisti, sono tutti amanti di Dio. Ci mancherebbe. Anzi, amanti dell'opera di Dio. Infatti li aiutano. Li aiutano, e come si li aiutano? E loro l'aiuto dei delinquenti, loro l'accettano. Per loro praticamente è come un aiuto che viene da Dio. Non lo sapevate questo? Ma certo! Ma come? Qualcuno ha detto: non importa da dove viene il denaro, l'importante è l'uso che se ne fa. Avete capito che significa? Ma che gli importa a questi da dove arriva il denaro? Dalla camorra, dalla mafia, dall'andrangheta. Vabbè, frate, ma nelle nostre mani, ti dicono, tutto poi viene purificato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo santifica, ma certo. Pure il denaro dei ladri che gli vanno a portare, capito? O degli omicidi, ma pure quello lo Spirito Santo santifica. Fratelli nel Signore, io ve lo ripeto, dovete uscire da queste chiese che oramai si possono definire delle cosche mafiose. Delle cosche mafiose, andranghetiste, camorriste, chiamatele come volete, dovete uscire e separarvi. Veramente andatevi nelle case, ritiratevi nelle case a pregare il Signore, a fare i culti nelle case come i santi antichi, perché credetemi, fratelli nel Signore, le denominazioni evangeliche sono in mano a figli del diavolo, che usano le denominazioni per incastrare le chiese del Signore, ridurle in schiavitù, sfruttarle e ingannarle. Questa è gente spietata, gente che va all'inferno e gente che conduce all'inferno coloro che si fanno condurre all'inferno. Dunque, a costoro di queste cose che sono scritte non interessa proprio niente. A loro interessano i soldi, quello è l'argomento loro preferito, sicuramente l'avete capito, Conoscono infatti i passi della scrittura che parlano di offerte, di decime, quelli li conoscono benissimo a memoria, parlano sempre di soldi, di prosperità, parlano sempre di queste cose, di successo e così via. Perché? Perché loro sono amanti del denaro, amanti del mondo, e quindi l'amore del Padre non è in loro. E quando naturalmente sentono qualcuno che dice la verità, si scagliano e cominciano a giudicare ingiustamente quelli che dicono la verità, e li chiamano, li soprannominano per esempio terroristi. Sapevate che noi siamo dei terroristi agli occhi di questi scellerati? Ma pensate un po' voi. Noi naturalmente, diciamo, mettiamo in giro il terrore. Se per mettere in giro il terrore si intende mettere in giro il terrore di Dio, vuol dire che Dio sta spandendo il suo terrore mediante questa predicazione, fatto da questo vaso di terra, fatto da questo vaso fatto di cenere e polvere. Allora siamo ben contenti, sì. Desideriamo veramente che i peccatori siano terrorizzati. Ma terrorizzati tanto da perdere il sonno, tanto veramente da avere una paura terribile del castigo di Dio che gli può piombare da un momento all'altro. Noi desideriamo che i peccatori siano veramente presi da quel terrore di cui erano presi i nemici di Israele quando combattevano contro Israele, da un terrore, ma noi desideriamo che siano presi da un terrore, da un tale terrore che veramente vengono gettati dal Signore veramente con i ginocchi a terra e invocano il Signore affinché il Signore abbia misericordia di loro, e loro, convertendosi dalle loro vie malvagie, abbandonando i loro peccati, ottengono misericordia. Ecco, questo è il nostro desiderio. Se dunque noi siamo accusati di spargere il terrore, beh, allora vuol dire che noi stiamo facendo la volontà di Dio, perché comunque sia, quando predicavano gli apostoli, i peccatori erano presi da spavento, ne abbiamo prova nella Sacra Scrittura, perché gli apostoli non andavano a dire ai malfattori: Gesù vi ama o vi accetta così come siete. Gli apostoli predicavano il ravvedimento, predicavano l'Evangelo e mettevano in guardia i peccatori dalla fine che avrebbero fatto se non si fossero ravveduti, se non si fossero convertiti dalle loro vie malvagie e se non avessero creduto nell'Evangelo della grazia di Dio. Quindi sappiate questo, noi siamo chiamati terroristi da costoro, semplicemente perché predicando la parola di Dio facciamo sì che i peccatori siano presi dal terrore. Ma i peccatori sono presi al terrore di Dio perché sentono la parola di Dio, non una parola d'uomo. Ecco perché sono presi dal terrore e da spavento. E quindi ben venga il terrore, ben venga lo spavento, che investa più persone possibili. E speriamo nel Signore che veramente dia a qualcuno di costoro di ravvedersi e di credere nell'Evangelo per essere salvato, giustificato e riconciliato con Dio e scampare all'orribile fine a cui appunto i peccatori vanno incontro. Dunque, queste parole naturalmente che sono fedeli e veraci non vengono predicate da questi scellerati perché appunto loro amano il denaro, e siccome che amano il denaro devono far sì che le persone non siano spaventate, perché vogliono i locali di culto pieni di persone che vanno là e danno appunto per la cosiddetta opera di Dio, che non è opera di Dio ma è opera d'uomo, se non opera del diavolo in molti casi, o opera dei massoni. Allora, vogliono i locali pieni, ma pieni di che cosa? Di persone salvate? No, vogliono locali pieni di gente ignorante, insensata, che non sa discernere la destra dalla sinistra, che non conosce le scritture, gente che ama il mondo, ma gente che dà puntualmente però la decima e le offerte. Ecco, questo è quello che vogliono costoro, ma della salvezza dei peccatori a costoro non interessa proprio niente. Quante volte me l'avete sentito dire? Tantissime, ma io non mi stancherò di dirvelo, fratelli nel Signore, perché questa è la tragica realtà. Dunque noi amiamo il Signore e amiamo quello che Lui dice. E quello che Lui dice non è che lo dice così tanto per dirlo, lo dice perché ci sono delle ragioni per cui Dio dice una cosa. Certo che c'è una ragione o più di una ragione. E allora dobbiamo prestare molto attenzione a quando parla l'Iddio vivente e vero. Allora gli increduli sono quelli che non credono nell'Evangelo. E quindi perseverano fino alla fine della loro vita nell'incredulità. Prestate molta attenzione. Allora, costoro non hanno creduto nell'Evangelo. Che cos'è l'Evangelo? Perché, insomma, bisogna che appunto si sappia cos'è l'Evangelo. Perché se coloro che non hanno creduto nell'Evangelo si ritroveranno per l'eternità in questo luogo di tormento, beh, insomma, bisogna che si sappia cos'è l'Evangelo. Per forza di cose, ma per forza di cose che bisogna saperlo. E la scrittura risponde a questa domanda. Capitolo 15 di Primo Corinzi. Paolo parla ai santi di Corinto e gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato, che essi avevano ricevuto, nel quale ancora stavano sadi e mediante il quale erano salvati. Ebbene, Paolo gli dice, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, ultimo di tutti, apparve anche a me. Dunque l'Evangelo è questo: che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e poi dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli. Allora, questo è l'Evangelo di Cristo, o l'Evangelo di Dio, o l'Evangelo della grazia di Dio, è chiamato in diverse maniere, o Vangelo, è la stessa cosa, Evangelo o Vangelo, è la stessa cosa. Questa è la buona novella, questa è la buona notizia. E quindi va da sé che l'Evangelo non è Gesù ti ama, non è Gesù ti accetta così come sei, Gesù è buono, eh? Non è Gesù vuole riempire il vuoto che c'è dentro di te, non è Gesù vuole risolvere i tuoi problemi, non è Gesù vuole essere il tuo amico, o Gesù è il tuo amico, perché addirittura gli vanno a dire pure questo, Gesù è il tuo amico, quindi Gesù è amico di tutti. Eh? Gesù è la risposta, no. L'Evangelo non è alcuno di questi messaggi che purtroppo oggi vanno per la maggiore. Infatti oggi quando taluni, molti dicono abbiamo evangelizzato, e che avete evangelizzato? Qual è la buona novella che gli avete portato agli uomini? Che Gesù li ama. Avete capito qual è l'Evangelo per costoro? È un falso Vangelo, naturalmente. È un altro Evangelo quello che costoro annunziano. Non è l'Evangelo di Cristo, non ha niente a che fare con l'Evangelo di Cristo Gesù. E vi ripeto, l'Evangelo non è neppure quello che viene chiamato il Vangelo quadrangolare, espressione molto diffusa in ambito pentecostale. Sin dai primi decenni dalla nascita del movimento pentecostale, naturalmente questa espressione si diffuse, cioè l'espressione che è questa. Per Vangelo quadrangolare si intende questo: Gesù salva, Gesù guarisce, Gesù battezza con lo Spirito Santo e Gesù ritorna o Gesù viene. Allora è chiamato quadrangolare da quattro angoli, no? Allora questo non è l'Evangelo. Allora ribadisco, è vero che Gesù salva, è vero che Gesù guarisce, è vero che Gesù battezza con lo Spirito Santo, è vero che Gesù ritorna o Gesù viene, ma questo non è l'Evangelo. L'Evangelo è quello che vi ho appena letto dalla prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, dal capitolo 15. Dunque l'Evangelo è l'annunzio della morte espiatoria del nostro Signore Gesù Cristo, avvenuta affinché si adempissero le scritture profetiche. Perché voi sapete bene che il profeta Isaia, secoli prima che Gesù che il figlio di Dio discendesse dal cielo, perché Gesù è disceso dal cielo, disse del Cristo: egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. E dunque, ecco che quando la scrittura dice secondo le scritture, vuol dire che quelle scritture si dovevano adempiere, quelle scritture si sono adempiute. Come naturalmente si sono adempiute le scritture che concernevano la resurrezione del Cristo. Infatti Dio aveva detto tramite Davide: tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ed anche in un altro salmo Dio aveva fatto dire: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Tutte scritture profetiche che preannunziavano la resurrezione del Cristo. E secondo appunto queste scritture la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E questo è proprio quello che è avvenuto, questo si è adempiuto in Gesù di Nazaret. Quello che dunque i profeti avevano ab antico detto da parte di Dio in merito al Cristo si è adempiuto in Gesù di Nazaret. Egli morì per i nostri peccati, egli fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno e apparve ai suoi discepoli. Ecco perché la buona novella è che Gesù è il Cristo o l'unto, perché il termine Cristo significa unto, del quale appunto avevano preannunziato la venuta i profeti. Ricordatevi sempre, la morte dell'unto di Dio era stata preannunziata e quindi predeterminata da Dio ab antico, come anche la resurrezione dai morti del suo unto era stata preannunziata e predeterminata da Dio ab antico. E il Dio poi nella pienezza dei tempi ha mandato ad effetto quello che aveva detto e appunto noi oggi abbiamo l'Evangelo rivelato, manifestato, perché prima era stato promesso nelle scritture profetiche, perché era contenuto nelle scritture profetiche e poi il Signore l'ha manifestato e ha fatto sì che noi, gentili di nascita, credessimo nell'Evangelo per essere salvati. Perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Sì, perché per essere salvati dai propri peccati, dai propri peccati l'uomo deve credere nell'Evangelo. Sì, proprio nell'Evangelo, non in qualche altra cosa, no, nell'Evangelo deve credere, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. E quindi vi stavo dicendo, noi dobbiamo veramente magnificare la misericordia di Dio, perché noi che eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, noi che eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, lontani da Dio, forestieri, noi eravamo forestieri, esclusi dalla cittadinanza di Israele, a noi il Signore ci ha dato la grazia di credere nell'Evangelo. Ci avete mai pensato a questo, fratelli del Signore? Sapete quante persone esistono sulla faccia della terra attualmente? Ma dicono circa 7 miliardi. Sapete che noi facciamo parte di quel piccolo gregge che crede nell'Evangelo? Un piccolo gregge, pensate, perché sono pochi, quelli che credono nell'Evangelo su tutta la faccia della terra, oggi come allora. È un piccolo gregge, sono pochi. Pochi quelli che trovano la via, che mena la vita. E questo era vero ai tempi di Gesù, ai tempi degli apostoli, ed è vero anche oggi. E allora considerate un po' voi, in mezzo a miliardi di persone, noi, per la grazia di Dio, abbiamo creduto nell'Evangelo e siamo salvati. Guardate, ci sono miliardi di persone che non credono nell'Evangelo. Lo so, queste cose molti non amano sentirle, ma noi queste cose le dobbiamo dire per magnificare la misericordia di Dio, la sua grazia, perché noi eravamo un giorno degli increduli, eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo, morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, noi eravamo schiavi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia, odiosi, odiantici gli uni gli altri, eravamo stolti, eravamo figlioli di ira per natura come gli altri, figlioli di ira eravamo, perché? Perché eravamo dei peccatori e quindi nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie. Ecco cos'eravamo noi un giorno ed eravamo sulla via della perdizione. Ma Dio, all'Iddio vivente e vero, è piaciuto farci grazia. Ecco perché abbiamo creduto, perché Egli ci ha dato di credere nell'Evangelo. E questo appunto che vi ho spiegato poco fa è l'Evangelo nel quale noi, per la grazia, per la volontà di Dio, abbiamo creduto e nel quale tuttora crediamo. Allora, come mai gli increduli? Come mai gli increduli saranno condannati? Come mai gli increduli in quel giorno saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo per esservi tormentati per l'eternità? Tutto sommato, stiamo parlando di persone anche magari, diciamo, come si può dire, apparentemente buone, Apparentemente, attenzione, eh? Cioè, stiamo parlando di persone. Allora, voglio farvi capire questo. Quando la scrittura parla di increduli, non è che per increduli si intende solo il rapinatore di banca che non crede, o l'adultero che non crede, o il fornicatore che non crede, o lo stregone che non crede, o che vi posso dire il pedofilo che non crede. Attenzione! Uno può anche non essere un pedofilo, può anche non essere un rapinatore di banche, uno svaligiatore di banche, uno può anche non essere un omicida, uno stregone, che vi posso dire, un omosessuale, un fornicatore, un adultero, può anche non essere, basta che sia incredulo, basta che sia incredulo, e sappiate che sarà condannato, lo so. Questa forse è una delle parti più difficili di tutto il consiglio di Dio da accettare, perché molti dicono, ma com'è possibile che Dio metta sullo stesso piano magari stregoni, omicidi e persone che non erano stregoni, non erano omicidi, però semplicemente perché non avevano creduto nell'Evangelo, poi si ritroveranno nello stagno ardente di fuoco di zolfo assieme agli stregoni, gli omicidi e così via. Come mai? Come mai? Adesso ve lo spiego come mai. Questo è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, affinché comprendiate cos'è l'Evangelo, cos'è veramente l'Evangelo. L'Evangelo non sono quelle quattro ciance che vi hanno detto per anni dai pulpiti. Sì, sì, quelle quattro ciance, perché sono delle ciance. Ve lo posso assicurare che sono delle ciance che stanno portando le persone all'inferno, perché stanno ingannando tante anime con un falso evangelo, con un falso evangelo. Appunto, viene presentato come evangelo quello che non è evangelo, quello che quindi non è in grado di salvare chi crede in quel messaggio. Ed è gravissimo. Ma adesso io vi voglio spiegare con le sacre scritture, sempre con le sacre scritture, perché coloro che non hanno creduto nell'Evangelo saranno gettati nel fuoco eterno, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Allora, Paolo dice, io non mi vergogno dall'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco, in queste parole si può dire che è spiegato l'importanza dell'Evangelo. Cioè, con queste parole Paolo spiega perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. La ragione è questa, dunque. Nell'Evangelo, perché nell'Evangelo è rivelata, cioè manifestata e fatta conoscere la giustizia di Dio basata sulla fede, che viene dalla fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Sì, fratelli del Signore, perché in un altro luogo è scritto che colui che non ha conosciuto peccato e gliel'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Allora, noi, avendo creduto nell'Evangelo, siamo stati giustificati. Noi siamo stati resi giusti. Abbiamo ottenuto la giustizia di Dio basata sulla fede. In sostanza, la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia, come fu messa in conto di giustizia la fede ad Abramo, che è nostro padre, secondo che è scritto, ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e dunque fu giustificato da Dio, reso giusto. Per grazia dunque, e non per opere che lui aveva compiuto. No, fratelli nel Signore, Abramo fu giustificato non per le sue opere, ma fu giustificato da Dio per la grazia di Dio, mediante la fede. Ve lo ripeto perché è scritto: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E anche noi, avendo creduto nell'Evangelo, la nostra fede ci è stata messa in conto di giustizia. Quindi siamo stati giustificati, resi giusti. Noi che eravamo dei peccatori siamo stati giustificati, costituiti giusti. Allora, la giustizia di Dio, dunque, attestata dalla legge e dai profeti, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, è una, naturalmente è una giustizia gratuita. Gratuita, non è che si può meritare, non è che la si può, diciamo, comprare, no, perché è appunto la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, per tutti i credenti. Quindi la giustizia di Dio viene ricevuta soltanto da coloro che credono nell'Evangelo, perché è solo l'Evangelo che dice che Cristo Gesù, il Figlio di Dio, è morto per i nostri peccati. È solo l'Evangelo che dice che Egli, il giusto, si è caricato dei nostri peccati nel suo corpo, portandoli appunto sul suo corpo, sul legno della croce. Solo l'Evangelo dice che lui che non ha conosciuto peccato, Dio l'ha fatto essere peccato, affinché noi diventassimo giustizia in lui. Solo l'Evangelo dice che appunto Cristo Gesù si è caricato dei nostri peccati, o che Dio ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Solo l'Evangelo dice questo, e solo l'Evangelo dice che Gesù Cristo è risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Solo l'Evangelo, è solo l'Evangelo, fratelli del Signore, dice questo. Non c'è un altro messaggio al mondo, il messaggio di Maometto, di Buddha, di Zarathustra, ma prendete tutta una lista di cosiddetti profeti e così via, assolutamente nel loro messaggio non c'è niente di questo, non c'è niente di questo nel messaggio di Platone, di Socrate, ma vi potrei fare una lista lunghissima, lunghissima di messaggi, no? Che vengono trasmessi un po' per tutto il mondo. No, fratelli del Signore, solo nell'Evangelo di Cristo è rivelata la giustizia di Dio che viene dalla fede. E dunque, per essere giustificato l'uomo deve credere nell'Evangelo. Perché l'uomo senza Cristo è un peccatore, è schiavo del peccato, è nemico di Dio nella sua mente e nelle sue opere malvagie. I peccatori, fratelli, sono nemici di Dio. Non è che i peccatori sono amici di Dio, sappiatelo questo, anche se naturalmente, sapete, nelle chiese sono tutti amici di Dio. Dio non ha nemici, lo sapete? Non ha nemici, il Dio di questi scellerati, non ha nemici, sono tutti amici di Dio. Sì, arrivano nei paesi, vi vogliamo dire subito che Dio è il vostro amico. Dio è il vostro amico. Ma da quando in qua? Questi sono nemici di Dio, i peccatori, e questi qua arrivano a dire che Dio è il loro amico. Assurdo, no? Infatti presentano poi il figliolo di Dio come l'amico dei peccatori, praticamente, no? Ma sì, in sostanza Gesù è l'amico dei pedofili, dei ladri, degli omicidi, degli adulteri, dei fornicatori. No, perché voglio fare i nomi di questi peccatori, così comprendete quale offesa e calunnia viene lanciata da questi scellerati contro il nostro Signore Gesù. Sì, Gesù è l'amico degli stregoni per costoro. Il loro Gesù, ma come? È amico dei camorristi, andranghetisti, mafiosi? Come? È amico di tutti i bugiardi, di quelli che amano e praticano la menzogna? Sì, ma il loro Gesù è amico degli omosessuali, dei sodomiti? Ma il loro Gesù è amico dei peccatori? Il loro Gesù, Gesù di Nazareth, voglio dire, è Gesù di Nazareth, ma il loro Gesù, appunto, quello di cui loro parlano, l'amico dei peccatori, è un altro Gesù. Lasciatelo perdere quel Gesù, quel Gesù che vi annunziano questi scellerati. Non vi fate ingannare. Allora, fratelli del Signore, l'Evangelo, avete compreso perché è, diciamo, un messaggio unico sotto il sole? O sotto il cielo, fate voi, eh? Avete capito l'importanza dell'Evangelo? Allora, allora ve lo dico in un'altra maniera: senza Evangelo non c'è giustificazione, senza Evangelo non c'è remissione dei peccati, senza Evangelo non c'è salvezza, senza Evangelo non c'è riconciliazione con Dio. Sappiatelo questo, sappiatelo. Ecco perché Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, piccoli e grandi. Avete capito perché? Avete capito perché? Perché Gesù sapeva che l'uomo, per essere giustificato, salvato, perdonato, riconciliato con Dio, deve credere nell'Evangelo. Quindi udire l'Evangelo e poi naturalmente credere nell'Evangelo. Capite? Gesù lo sapeva e quindi ha comandato ai suoi di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Ed ecco perché predico l'Evangelo, ecco perché non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Allora, stando così le cose, cioè stando che la giustificazione che dà vita si ottiene soltanto credendo nell'Evangelo, è evidente che coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo si privano della giustificazione, cioè rigettano la giustificazione, rigettano la giustizia di Dio basata sulla fede. Perché questo? Perché preferiscono stabilire la loro propria giustizia. Esattamente, preferiscono fare quello che fanno gli ebrei disubbidienti, quelli che intoppano nella parola, i quali, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Ho letto alcune parole dall'Epistola di Paolo ai Romani. Capite? Allora, quelli dunque che rifiutano l'Evangelo, o rifiutano di credere nell'Evangelo, naturalmente, perché loro stanno cercando di stabilire la loro propria giustizia. E quindi, siccome che loro si appoggiano sulla loro propria giustizia, rigettano la giustizia di Dio. Allora, ma la giustizia dell'uomo è un abito sporco davanti a Dio, ma loro ignorano questo. Loro pensano di essere giustificati da Dio compiendo delle opere buone, osservando questo, quell'altro precetto, ma la loro giustizia è un abito lordato, un abito sporco agli occhi di Dio, E allora, quando gli viene predicato l'Evangelo e gli viene detto: ravvedetevi, credete nell'Evangelo per essere giustificati, loro dicono: no, noi ci autogiustifichiamo. Questo, diciamo in estrema sintesi, il ragionamento che costoro fanno, i pensieri che gli balenano per la mente. No, dicono: noi ci autogiustifichiamo, non abbiamo bisogno di credere nell'Evangelo. Capite? Quindi è evidente che, non credendo nell'Evangelo, rigettano la giustizia di Dio che viene dalla fede. Fratelli, nel momento in cui un uomo rigetta l'Evangelo, rifiuta di credere nell'Evangelo, lui rifiuta di essere giustificato da Dio. E quindi l'ira di Dio continuerà a rimanere sopra di quell'uomo, E naturalmente quell'uomo rimarrà nei suoi peccati e perseverando poi fino alla fine nell'incredulità, morirà nei suoi peccati. Capite? In sostanza, chi rifiuta di credere nell'Evangelo rimane un nemico di Dio in quanto è un peccatore. E dato che è un nemico di Dio, l'ira di Dio rimane sopra di lui. L'ira di Dio, ha rifiutato la giustizia di Dio. Cioè, è uno schiavo, colui che appunto rifiuta di credere nell'Evangelo, è uno schiavo che rifiuta la libertà. È uno schiavo che rifiuta la libertà, è uno schiavo che rifiuta di essere liberato perché preferisce rimanere schiavo del peccato. Pensando magari di essere libero, perché poi i peccatori pensano di essere degli uomini liberi, ma si illudono perché sono degli schiavi, no? Perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, e infatti questi qua sono stati vinti, sono vinti dal peccato, ma loro si sentono degli uomini liberi, e invece no, sono degli schiavi. Ma loro appunto, rifiutando l'Evangelo, rifiutano la salvezza dal peccato, la liberazione dal peccato, e quindi rimangono schiavi. Figlioli di ira sono? E figlioli di ira rimangono, perché rifiutano, rifiutando l'Evangelo, rifiutano di diventare figlioli di Dio. Quindi peccatori sono, empi sono, rifiutano di credere nell'Evangelo e rimangono peccatori, rimangono degli empi. E poi appunto nemici di Dio sono e nemici di Dio rimangono, quindi non c'è nessuna riconciliazione, non si compie nessuna riconciliazione tra coloro che non avviene nessuna riconciliazione tra coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo e Dio. No, quelli rimangono nemici di Dio. Ecco perché, fratelli del Signore, l'Evangelo è di fondamentale importanza annunziarlo. Affinché i peccatori, quelli naturalmente, è ovvio, noi il nostro desiderio è che tutti i peccatori credano nell'Evangelo, però sappiamo che non sarà così, perché il Dio darà di credere nell'Evangelo solamente a coloro che sono ordinati a vita eterna, però il nostro desiderio è che veramente quelli che ascoltano l'Evangelo da noi siano veramente salvati. Ma sappiamo che siccome che per essere salvati occorre credere nell'Evangelo, e il credere viene dato da Dio, viene concesso da Dio e non viene concesso da tutti, ma solamente a coloro che sono stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, è evidente che noi ci arrendiamo davanti alla volontà di Dio, dal canto nostro facciamo quello che dobbiamo fare, annunziamo l'Evangelo ad ogni creatura, però dall'altro sappiamo poi che il Signore darà solamente a quelle creature ordinate da Lui a vita eterna di credere. No? Però è importante, fratelli nel Signore, è importante perché la salvezza passa dalla predicazione dell'Evangelo. Fratelli, è una via obbligata, perché infatti poi l'Apostolo Paolo che cosa dice ai santi di Roma? Gli dice queste parole, ascoltate, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udiranno se non vecchi predichi e come predicheranno se non sono mandati? Siccome è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone novelle, ma tutti non hanno ubbidito la buona novella, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Ora, come predicheranno se non sono mandati? Eh già, non possono predicare se non vengono mandati dal Signore. Vi siete mai chiesti perché molti che si dicono predicatori non annunziano l'Evangelo? Ve lo siete mai chiesti? Beh, sicuramente in questo periodo ve lo state chiedendo. Semplice, non sono stati mandati dal Signore. Qualcuno dirà, ma veramente? Ma veramente? Eppure guarda, è famoso. Ho capito, può essere famoso quanto vuoi. Può essere famoso quanto vuole, ma se non predica l'Evangelo non è stato mandato da Dio. Quelli che sono stati mandati da Dio a predicare l'Evangelo annunziano l'Evangelo. Non è che annunziano Gesù ti ama, ti accetta così come sei e così via. Ormai li conoscete a memoria, questi altri Vangeli. No, fratelli del Signore. Allora, se non predicano l'Evangelo è perché non sono stati mandati a predicare l'Evangelo. Sapete perché Paolo predicava l'Evangelo? Perché fu mandato da Dio al predicare l'Evangelo. Gli apostoli sapete perché predicavano l'Evangelo? Perché furono mandati dal Signore a predicare l'Evangelo. Filippo sapete perché predicava l'Evangelo, l'Evangelista? Perché fu mandato dal Signore a predicare l'Evangelo. E quindi come predicheranno se non sono mandati? Fratelli nel Signore, questa è una delle scoperte più amare che uno possa fare nella propria vita. Scoprire che molti non sono stati mandati da Dio a predicare. Quantunque predicano, ma non sono stati mandati da Dio a predicare, infatti non predicano l'Evangelo. Riflettete a queste cose. Dunque, noi abbiamo conseguito la giustizia che viene dalla fede credendo nell'Evangelo. Coloro che non credono nell'Evangelo non conseguono la giustizia di Dio. E quindi rimangono peccatori, nemici di Dio nella loro mente e nelle opere malvagie. Rimangono sulla via della perdizione. Rimangono sotto la condanna di Dio. Per cui saranno condannati. Gli increduli, appunto, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte seconda. Sapete, fratelli, voi dovete sempre considerare questo, che chi rifiuta di credere nell'Evangelo rifiuta ciò che Cristo ha compiuto per volontà dell'Iddio vivente e vero. Capite? Rifiutare l'Evangelo significa rifiutare l'opera di Dio. Eh sì, perché se voi considerate la morte del nostro Signore Gesù Cristo e la sua resurrezione, è tutta opera di Dio. È tutta opera di Dio, fratelli del Signore. Ciò che Dio aveva innanzi determinato, il Dio ha fatto sì che avvenisse. E chi rifiuta di credere nell'Evangelo rifiuta ciò che Dio ha compiuto, mandando ad effetto la sua parola concernente il suo Cristo, appunto, che i profeti suoi pronunziarono ab antico per lo Spirito Santo. Guardate, fratelli nel Signore, se gli increduli faranno la fine che la Scrittura dice che faranno, vuol dire, al pari naturalmente, degli stregoni, dei bugiardi, degli omicidi e così via, ma vuol dire che la loro incredulità è peccato agli occhi di Dio ed è qualcosa di grave. È qualcosa di grave. Quindi qualcuno adesso, lo so, dirà: ma allora com'è possibile? Tutte queste persone, che poi ce ne sono tante anche nelle denominazioni evangeliche, di increduli. Noi, quando parliamo degli increduli, attenzione a non pensare solamente ai musulmani, ai buddisti, ai shintoisti, agli animisti, ai spiritisti, ai satanisti. Attenzione, fratelli, attenzione agli ebrei e così via. Attenzione, perché le denominazioni evangeliche sono piene di increduli. Increduli! E gli increduli, sappiamo la fine che faranno. Naturalmente ricordatevi che ancora prima di quel giorno, del giorno in cui i peccatori risusciteranno, guardate che i peccatori non è che sono spariti, i peccatori sono all'inferno. Nell'Ades, un altro luogo di tormento, però là ci sono con la loro anima. Quindi gli increduli, quando muoiono, non è che cessano di esistere, come alcuni dicono: no, ma quando uno è morto, non c'è più niente. La Scrittura non dice che non c'è più niente. La Scrittura dice che per gli increduli c'è l'inferno, c'è l'Ades, dove arde il fuoco. Vedete, troviamo il fuoco anche nell'Ades. questo fuoco, eh? Questo fuoco che veramente non fa dormire tanti, questo fuoco che veramente spaventa tanti. Sì, 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 c'è anche nell'Hades. Anche nell'Hades ci sono fiamme. E là vanno, naturalmente, gli increduli. Vanno nell'Hades. Quindi, fratelli nel Signore, la cosa è di un'importanza capitale, fratelli. Capitale, capitale. Qui stiamo parlando della salvezza, eh? Stiamo parlando della salvezza. E naturalmente anche della condanna. Quindi, quanto è importante sapere cos'è l'Evangelo. Quanto è importante sapere perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Perché in questa maniera tu capisci. Solamente in questa maniera capisci perché gli increduli saranno condannati. Solamente allora, solamente allora capirai perché chi non avrà creduto nell'Evangelo, secondo le parole di Gesù, queste sono parole di Gesù, sarà condannato. Allora, solamente allora capirai perché gli increduli saranno gettati in quel giorno, una volta che risusciteranno e saranno giudicati, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. Solo allora si capirà questo. Guardate, fratelli del Signore, io l'ho capito, solamente in quel giorno l'ho capito. E perché credetemi, se no è così, come fai a capirlo? Come fai a capirlo? Talvolta si dice, vabbè, ma chi non avrà creduto sarà condannato, però io ho notato che, voglio dire, una cosa è dirlo, una cosa è capirlo. Nel senso che talvolta si dicono delle cose senza che si capiscono quelle cose. Ma quando tu capisci veramente cos'è l'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, allora capisci perché chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. E quando lo capisci, allora vieni preso dal timore di Dio. Perché dici, Signore, tu mi hai dato veramente di credere nell'Evangelo, tu mi hai dato di credere rispetto a Cristo, di credere in Lui. È una qualcosa di meraviglioso, tu mi hai dato la fede, perché la fede viene da Dio. Noi abbiamo ricevuto questa fede preziosa, l'abbiamo ricevuta da Dio. È la fede degli eletti, non tutti hanno la fede, non tutti hanno la fede, fratelli, ce l'hanno solo gli eletti, capite? Allora apprezzate pure la fede, capite allora perché è chiamata fede preziosa, se no non lo potete capire, fratelli nel Signore, se no non lo potete capire. Se non comprendete cos'è l'Evangelo, non potete capire perché la fede che noi abbiamo è preziosa. E quindi, appunto, comprendendo queste cose, allora uno poi dice, allora Signore, sì, hai ragione nel gettare in quel giorno poi gli increduli nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Perché? È perché non hanno creduto nell'Evangelo, hanno voluto stabilire la loro propria giustizia, ignorando la giustizia di Dio, rifiutando la giustizia di Dio, e quindi hanno fatto Dio bugiardo. Ecco, io quello che veramente ci tengo a dire per l'ennesima volta, fratelli, è questo. Coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo fanno Dio bugiardo. Vi rendete conto cosa significa questo? È gravissimo, non ricevono la testimonianza di Dio. Mentre invece quelli che hanno ricevuto la testimonianza di Dio, allora per loro la cosa è completamente differente. Perché dice la scrittura, chi ha ricevuto la sua testimonianza, ha confermato che Dio è verace. Capite? Invece chi rifiuta la testimonianza di Dio, chi rifiuta l'Evangelo, fa Dio bugiardo. E quindi dobbiamo riconoscere sempre e comunque che Dio ha ragione, che Dio non commette ingiustizie. Qualcuno potrebbe dire, ma non ti pare esagerato? Non ti pare esagerato come punizione, diciamo, questa che Dio infliggerà agli increduli? No, non la posso definire esagerata, no. No, perché ho considerato tutto nell'insieme e sono giunto alla conclusione che Dio ha ragione e che Dio avrà ragione nel gettare anche gli increduli, oltre agli abominevoli, ai codardi e agli omicidi, ai fornicatori, ai stregoni, agli idolatri, ai bugiardi, diciamo, farà una cosa giusta nel, appunto, gettarli in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda, perché non hanno ricevuto la testimonianza di Dio, l'hanno rifiutata, hanno rifiutato la giustizia di Dio. Però vi voglio appunto ricordare, già ve l'ho detto, noi dobbiamo tutto al Signore, fratelli. Noi dobbiamo tutto al Signore. Veramente noi non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio. Chi si gloria nel Signore, infatti, è proprio così. Ci gloriamo nel Signore. Io quando considero che, quantunque fossi giovane, veramente ero un nemico di Dio, nella mia mente, nelle mie opere malvagie, quando considero veramente che stavo morendo nei miei peccati, quando in quel giorno d'estate stavo annegando in una sorgente nella Svizzera italiana, dove ero andato a divertirmi con dei ragazzi, quando penso che quel giorno ho visto la morte veramente faccia a faccia, quando penso che ero senza Cristo, senza Dio nel mondo, quando penso veramente che stavo andando all'inferno. E poi il Signore ha voluto che veramente un giovane quel giorno mi salvasse e mi tirasse fuori dall'acqua. E quando penso che poche settimane dopo il Signore mi dette di ravvedermi mentre ero in Inghilterra e di credere nell'Evangelo, dico veramente: Signore, sei stato buono verso di me. Sei stato misericordioso, non meritavo niente, proprio niente. Però al Signore è piaciuto farmi grazia, è piaciuto salvarmi e io oggi lo glorifico, lo magnifico, come se fossi ancora in quella sera, ho ancora quella gioia che veramente il Signore mi diede quella sera quando il Signore mi salvò, ho ancora quella pace che il Signore mi diede quella sera e ho ancora quella fede che il Signore mi diede quella sera. E quindi ecco perché ho fede ancora oggi che appunto il Signore veramente mi ha salvato e mi salverà nel suo regno celeste a condizione che serberò la fede fino alla fine. E allora quando considero tutto questo, fratelli, nel Signore dico veramente, cioè io ignoravo tutto questo, lo ignoravo, ero nell'ignoranza, d'altronde ero sotto il peccato, però quando penso a tutto questo dico: Signore, sei veramente stato buono e se non fosse stato per te sarei ancora sulla via della perdizione, anzi sarei già andato in perdizione. Ed ecco perché questa mia predicazione, da un lato naturalmente vuole naturalmente dirvi per l'ennesima volta cos'è l'Evangelo, ricordarvi per l'ennesima volta cos'è l'Evangelo, perché è così prezioso l'Evangelo, perché è così importante credere nell'Evangelo, ma questa mia predicazione, fratelli, ha anche l'obiettivo di spingervi di incitarvi ad essere riconoscenti a Dio sempre, veramente in ogni istante della vostra vita, fratelli e signori, siate sempre riconoscenti verso Dio, perché a Dio è piaciuto farvi grazia e non è dipeso da voi, fratelli, non è dipeso da voi come non è dipeso da me. Riflettete attentamente al vostro passato, al tempo passato senza Cristo, riflettete attentamente alle vie che percorrevate in quel periodo, cosa eravate, cosa facevate, cosa pensavate, riflettete a dove vi trovavate, poi considerate quello che siete oggi, e vedrete che piegherete le vostre ginocchia davanti a Dio per ringraziarlo ogni giorno, ogni istante, per la sua grande misericordia che ha avuto verso di voi. Quindi noi, ricordando cos'è l'Evangelo, ricordando che abbiamo creduto nell'Evangelo e crediamo nell'Evangelo, ricordando che coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli, non vogliamo altro che fare che dare gloria a Dio, ringraziarlo veramente, ringraziarlo per il suo grande amore, celebrarlo per la sua grande bontà che ha manifestato verso di noi, perché tutto ciò, fratelli del Signore, la conoscenza di tutto ciò ci porta veramente a glorificare Dio per la sua grande misericordia, e noi questo dobbiamo fare e dobbiamo continuare a fare. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.